E allora buongiorno, bentrovati a questo terzo appuntamento di Scoperte Riscoperte di e con Gianni Brunacci, a cui diamo il buongiorno. Ciao Gianni,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, siamo alla terza puntata di questo viaggio che ci fai fare nelle scoperte e riscoperte della nostra città. Vediamo questa mattina dove ci porti.
Della nostra città in questo caso non è proprio adatto, perché vi porto nel territorio vicino alla città.
Ci porti ancora più lontano dalla nostra città.
Ma sì, io voglio considerare un territorio intorno alla città nell'arco di un po' di chilometri, in modo che siano luoghi, quelli di cui si parla, che si possono raggiungere anche in un tempo ragionevole, diciamo.
Noi aretini siamo molto radicati nella nostra città, legati, usciamo dai nostri muri.
Io non ho confini, nel senso che non mi riferisco alla provincia di Arezzo stretta. Infatti ora, per la prossima volta, sappiatelo, ho in mente di parlare di San Biagio di Montepulciano.
Bellissimo.
San Biagio di Montepulciano, la chiesa che tutti conoscete, è a un'ora d'Arezzo.
Ce ne parlerai.
50 minuti.
Ce ne parlerai.
Per cui se ne può parlare come territorio intorno a Arezzo.
E invece dimmi dove questa mattina ci porti.
Vi porto in Prato Magno.
In Prato Magno.
In Prato Magno, perché? Per un semplice motivo, che il Prato Magno, secondo me,
Allora io ti metto un'immagine di un bosco del Prato Magno, che è la tua, no? Una foto, ricordiamoci che Gianni è anche un fotografo.
Sì, sì, quella è la mia. Praticamente il Prato Magno, secondo me, è un po' sottovalutato e poco conosciuto ad Arezzo, soprattutto perché c'è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, c'è Camaldoli, c'è la Verna, c'è una serie di luoghi in altissimo Casentino, chiamiamolo altissimo Casentino, che in qualche modo l'ha oscurato il Prato Magno. Ma il Prato Magno ha delle sue peculiarità. Praticamente è un massiccio dove è bella la natura, come si vede da questa foto. Sono belli i paesini che ci sono intorno, sono belli i castelli, le pievi che ci sono sempre nei contrafforti vari. E quindi ha un carattere suo, è una cosa sua. Tra l'altro ha due aspetti distinti che non sono sempre distinti, in qualche caso no, e lo dirò poi quando. E cioè ha praticamente un fianco casentinese e un fianco valdarnese. Sono due aspetti apparentemente completamente diversi del Prato Magno. In realtà poi qualche vicinanza c'è, ovviamente. Ci sono anche vecchie strade che passando intorno al Prato Magno raggiungevano il Casentino dal Valdarno.
Avevamo considerato il Prato Magno un po' più fiorentino, secondo te, o no?
No, il Prato Magno. Allora, il Prato Magno cos'è, innanzitutto? Perché il Prato Magno è un massiccio, è una montagna isolata dall'Appennino, cioè scende dalla catena dell'Appennino verso sud. L'Appennino in questo tratto, diciamo, va verso est, sud-est, mentre Prato Magno scende verso sud e crea il Casentino, cioè fa la valle del Casentino.
Certo.
Il Prato Magno è quindi una montagna isolata. E come succede in tutte le montagne vicino a noi, a Lamiata, succede la stessa cosa, cioè ci sono dei borghi,
te ne metto uno,
più
allora,
o meno alla stessa altezza, più o meno, va bene, quale più alto, quale più basso, che diciamo contornano questa montagna e hanno permesso per secoli di vivere agli abitanti grazie a questa montagna. Perché il raggiolo che vedi in questa foto qua, questa foto è presa con il drone naturalmente, quindi poco merito.
Molto natalizia questa foto.
Sembra un presepe natalizio.
È un bel paese.
Raggiolo. Raggiolo è uno di quelli più bassi, però è uno dei più caratteristici. meriterebbe una puntata per conto suo Raggiolo. Raggiolo è un paese, come si vede, piuttosto grandicello, è partito, insomma, è arrivato a 1000 abitanti e insomma, per arrivare fino a 72.
Fino a 72, c'è cioè sì. Lo spopolamento dei borghi, mi sembra.
Nel caso di Raggiolo, a Raggiolo ci vai solo se ci vuoi andare, perché non c'è strada di passaggio. Quindi non si va a Raggiolo per andare da un'altra parte.
Quindi tu vai a Ortignano e dici andiamo a Raggiolo.
Se vuoi vai a Raggiolo.
Dopo finisce lì la strada proprio.
Finisce pochi chilometri dopo. Sì. Quindi pochi chilometri dopo sei nel bosco. È finito. Perché qualcuno aveva promesso di fare un collegamento con la panoramica o con la, insomma, per andare in su al Prato Magno.
E poi se ne è perso.
Poi non c'è stato questo collegamento. Raggiolo è rimasto isolato. Raggiolo ha una caratteristica particolare, che appunto, essendo in fondo alle vie di comunicazione, è un paese molto chiuso. È chiuso in se stesso. Si pensi che qualche anno fa, la mia esperienza non è freschissima, non è di oggi, però è di qualche anno fa, quando io ho scritto un romanzo su Raggiolo. Quindi
addirittura.
L'ho dovuto conoscere.
Il titolo del romanzo?
La maledizione dei cerchiai, allora. Che poi è tornato in un'altra forma perché i raggiolati non l'avevano apprezzato. Allora, i Raggiolatti l'ha letto tutti quel romanzo.
Raggiolatti,
Raggiolatti.
Raggiolatti sono gli abitanti di Raggiolo.
Di Raggiolo.
Oh, ecco questo.
Ora stiamo parlando di Raggiolo, però
sì.
lo merita.
Diciamo.
Raggiolo, io ho scritto questo romanzo, il romanzo giallo, su Raggiolo, che però si concludeva con sostanzialmente la morte del paese. No?
Insomma, se da X abitanti siamo passati a 73,
perché
insomma,
eravamo in quella condizione lì di minima, che oggi è un pochino meglio, sono un po' di più, perché poi ci sono state fatte case popolari, insomma c'è stato un modo per portare un po' di giovani, qualcuno, anche se sono pochi, non è che sono tanti, però voglio dire, Raggiolo è un luogo talmente chiuso che tu pensa che a Quota è il paese vicino, diciamo, a Raggiolo, a parte Ortignano. Quota è a qualche chilometro da Raggiolo. Tra l'altro c'è una strada percorribile a piedi, una volta con i muli, che collega direttamente.
Si gira a destra per andare a Quota, no? Quando siamo a Ortignano si va a destra.
Con la macchina. Ma per andare a Raggiolo tu sai che da Ortignano si prosegue la strada per qualche chilometro. 7-8 chilometri.
Sì, sì.
Quando tu arrivi a Raggiolo, prima di salire in paese, sulla destra c'hai un ponte romanico, è antico, tra l'altro è stato ristrutturato da poco, non da moltissimo, sulla valle del Teggina, quindi sul fiume, sul torrente Teggina, e questo ponte era il ponte della strada che collega ancora, per dire la verità, Raggiolo a quota direttamente, senza passare da Ortignano. È una strada dove hanno fatto cazzotti più volte,
perché?
Sono stati scontri.
Ah sì, addirittura?
Sì, perché le comunità, come sempre, siamo pieni di campanili, no?
Ma la Toscana è la patria del campanilismo, quindi...
Allora un raggiolatto non doveva fidanzarsi con una di quota o viceversa. Questo...
Mamma mia, ragazzi.
E quando succedeva c'erano gli amici e le famiglie che si scontravano.
tanto mi dà tanto nei boschi così, chissà quando c'erano le castagne e i funghi. va bene.
Ecco, a Raggiolo, e non solo a Raggiolo, si è vissuto per tantissimo tempo con le castagne, con il carbone. I carbonai ci sono stati fino all'altro giorno. Il titolo di questo romanzo, che poi è diventato La signora del gioco in un'altra forma, non è più morto Raggiolo in fondo.
Ti sei lasciato sensibilizzare dagli abitanti, dai raggiolatti?
No, questo... 10 anni dopo.
Va bene.
Comunque sì, mi sono fatto influenzare, perché io ho fatto questo romanzo e l'ho E l'ho monitorato, ho guardato dove veniva venduto, come veniva venduto.
Insomma, hai visto che a Raggiolo c'è stata un'impennata?
No, ho visto che a Bibbiena c'è stata un'impennata, perché a Raggiolo non c'è la libreria, ma a Bibbiena, in libreria, era stato venduto in un numero di copie che voleva dire che 72-75...
L'avevano
letto. L'avevo letto tutti.
Va bene, allora bisogna che ti porti adesso su un altro bordo.
Sì. Lanciolina.
Lanciolina, bello questo. Lanciolina. Questo si affaccia sul Valdarno. Guarda
questa foto, ti fa vedere Arezzo.
Eh sì.
Eccolo là sulla sinistra. E forse anche l'Amiata in fondo sulla destra.
Dovrebbe essere qua, ci dovrebbe essere il Cetone, l'Amiata dovrebbe essere più qua.
Sì, comunque quando è così un po' di foschia non si vede, ma se no si riesce a vedere bene.
Borgo di Lanciolina, anche questo è un borgo, insomma.
Sì, questo è uno dei più alti. Non il più alto, perché più alto è Rocca Ricciarda. Che
è abitata ancora Rocca Ricciarda?
Ora,
abitata
è una parola grande, però qualcuno c'è e c'è anche una specie di ristorante, luogo in cui si può fare merenda a Rocca Ricciarda. Rocca Ricciarda è sotto, praticamente sotto la croce, anche se un po' più in basso, insomma, dalla croce si vede. Lo sapete che se andate alla croce e scendete un attimino rispetto alla croce, una volta raggiunta, va bene? Scendete 20 metri, 30 metri, guardate in basso, vedete le Rocca Ricciarda. Rocca Ricciarda, lo dice il nome stesso, una volta era una rocca. Cioè c'era un castello sopra lo sperone roccioso. Oggi ci sono solo, dei rimasugli di pietra. Senti. Però questa cosa vale anche per Lanciolina. A Lanciolina c'era il castello, solo che c'è rimasta la spianata sopra il paese.
C'è una
spianata che però non c'ha più niente, perché il castello è scomparso.
Te lo dico perché vedi qua che c'è, no? Non so se lo vedi le foto. Te la metto subito, così almeno poi passiamo all'altro borgo. Vedi cosa c'è quassù, no? Insomma, quindi conosco abbastanza bene.
Sì, ma tutto quel ripiano lì, tutto questo quel campo, era.
E adesso ti porto in un altro borgo. Questo non so che cos'è.
No, questa è Rocca Ricciarda.
È questa Rocca Ricciarda? Eccola qua.
Questa è Rocca Ricciarda, ripresa col drone anche qui. Però
questa non l'avevo mai vista, ti giuro.
Dalla direzione in cui si arriva, da cui si arriva proprio a Rocca Ricciarda, anche qui a piedi, volendo. Ci sono delle passeggiate del Prato Magno bellissime che la gente non conosce. Dalla Trappola. La trappola che è sempre sopra l'Oro Ciuffenna, per la strada che sale in Prato Magno.
Perché qui siamo nel territorio dell'Oro Ciuffenna, vero? Lanciolina
è sul territorio. Qui stiamo parlando di Valdarno, solo Raggiolo è in Casentino.
Questa è Rocca Ricciarda, ma pensa te.
Allora, anche qui si vede a destra dov'è il ripiano di roccia dove c'era la rocca, vedi?
Questa parte qua.
Esatto, vedi? Allora,
ci si può andare, vedo che c'è una scalinata.
Ci si va. E comunque, questa foto è ripresa col drone, ma poteva essere ripresa anche a piedi, da terra, perché c'è un sentiero da... l'ho detto poco fa, già me ne so dimenticato.
Lanciolina?
No, dalla Trappola, che è sulla strada che dall'Oro Ciuffenna va alla panoramica del Prato Magno, praticamente c'è questo sentiero che collega Rocca Ricciarda, passando attraverso dei castagneti, dei bellissimi posti.
Questi castagneti potrebbero...
Questo è un bosco di faggi, che è un po' più alto, ma poco.
Perché l'hai fatta bianco e nero questa foto?
Anzi, un po' più alto, a Rocca Ricciarda ci sono anche i faggi.
Gianni, perché hai fatto questa foto bianco e nero? Ci volevi trasmettere?
No, non è che l'ho fatta per la trasmissione. Era nel mio computer. No, questa è solo un effetto, fatto col bosco di faggi. Il bosco di faggi mi ha sempre affascinato.
È famoso, però, è la faggeta, per questo. Senza nulla togliere al Prato Magno.
Ma i faggi sono in tanti luoghi.
Invece
vedi,
adesso facciamo altre foto di Gianni.
Qui siamo vicini, dove il sole, siamo sul crinale del Prato Magno. Quindi qui siamo, però, dalla parte casentinese appena. E come si vede, il crinale è lì. Praticamente siamo sui 1300 metri di quota, si vede il passaggio per gli animali, ma in realtà questo è un luogo, è una foto suggestiva anche questa.
Invito a guardare, ovviamente, sì. Per chi è in radio, guardare queste bellissime foto di Gianni Brunacci.
Ma si possono trovare questi luoghi, queste zone portale. Particolarmente suggestive in Prato Magno, ce ne sono tanti.
Questa è l'immagine di copertina.
Questa valletta sotto le Pennucce, quella è una valletta sotto le Pennucce, è la più bella, secondo me, del Prato Magno, solo che bisogna andarci nei momenti giusti.
Sono dei scorci belli, perché mi dicevi che all'inizio noi aretini, o comunque
lo frequentiamo poco,
ecco, ma è sempre stato così secondo te, oppure c'è stata una disaffezione,
sì,
come la nostra
Arezzo,
Alpe di Poti, ti faccio
Arezzo
dire.
Arezzo non è legata al Prato Magno, è per questo che addirittura Arezzo si è più vicini all'Alpe di Catinaia.
Diamo il nome al Prato Magno perché? È Prato Magno perché c'è questi bei prati così, come vediamo nella foto.
Questo è il crinale del Prato Magno, ripreso dalla Croce. Quella è una mia amica che un tempo era lì, e c'era un po' di mucche, ma soprattutto questo serve per avere le dimensioni.
Le dimensioni.
Perché se tu togli lei e le mucche non riesci a capire quali dimensioni abbia. Questo è il crinale verso Arezzo, verso sud, dalla Croce.
Bello. E questa è la famosa croce. Insomma.
E questa è la croce in un periodo estivo in cui era frequentata, come si vede, da camminatori vari. È un posto bello per raggiungere la croce, per esempio, non molti sanno come si fa, però arrivare alla croce è bello panoramicamente, va bene, quantomeno.
E da dove ci si arriva?
Esatto, allora ci si arriva andando su da Giocondo, le Tre Fonti, il ristorante che c'è a 1400 metri in cima al Prato Magno, proprio salendo da quota.
Da quota si sale,
oppure, e questo è perché è nel versante casentinese, ma di pochissimo, oppure salendo dalla panoramica per quel che riguarda il Val d'Arno, no? Salendo dalla panoramica e attraversando la galleria che c'è in cima alla panoramica del Prato Magno. Lo sai che c'è una galleria?
No.
In cima alla panoramica.
Che serviva una galleria lì, Gianni?
Perché ci passano sopra gli animali, c'è c'è la cresta anche.
La cresta, ho capito. Va bene. Un viaggio nel Prato Magno. Comunque vi consiglio di guardare le foto di Gianni. Tra l'altro, poi queste foto sono anche nel tuo profilo, credo, Gianni. Insomma, il secondo tema, andiamo a parlare del secondo tema che tu mi hai detto, le pievi. Mm-hmm. Che cosa intendi per le pievi? Dimmi se sbaglio.
Sì, non sbagli. Io, insieme a povero Franco Paturzo, ho scritto e fotografato un libro sulle pievi aretine.
Ecco, tu hai detto un fenomeno delle pievi.
Il
fenomeno.
Allora, fatto questo libro sulle pieve aretine, che sono 111, non sono una. Perché? Perché il territorio aretino nei secoli ha avuto varie dimensioni. Quindi c'è il territorio provinciale, ma c'è anche la diocesi. La diocesi di Arezzo arrivava fino oltre Montalcino, pensate.
Per pievi si intende le chiese, gli edifici, le strutture ecclesiali.
No, è questo il discorso. Ecco. Allora, le pievi, perché si riconoscono? Perché sono pievi e non badie? Ora, a parte che c'era nella Badia, ci sarà...
Ci sei già andato tempo fa alla Badia, ora sta nella pieve.
Comunque, nella pieve c'era il pievano. Il pievano, che veniva nominato dal vescovo, che in realtà era un piccolo vescovo a sua volta. La pieve era la chiesa che collegava altre chiese, aveva intorno a sé, alle proprie dipendenze, diciamo, altre chiese. Qualche pieve ce n'aveva tre o quattro, qualche pieve ce n'aveva
molte. Noi ce l'abbiamo ad Arezzo, la
molte
pieve.
Di più. Vabbè, la pieve d'Arezzo è un altro discorso.
Comunque, hai reso l'idea.
È una chiesa che ha un'altra storia, perché ad Arezzo la pieve è stata quasi un duomo. per un po' di tempo.
Infatti, essendoci il Duomo, cioè...
No, il Duomo è arrivato dopo, però, capito? Non, cioè, non c'era così come lo vedi oggi. C'era...
Ma il Duomo non era il Pionte, quando c'era Ippolita degli Azzi.
Ecco, non era, però... È una storia di...
Se ne parlerà un'altra volta.
Ecco, si parla di un altro discorso.
Sì, sì,
perché,
vabbè, vai, torniamo sulle pieghe.
Perché lì al Pionta c'era la cittadella, diciamo, della diocesi, chiamano così. Però non è che c'era un vero Duomo, c'erano due o tre chiese in realtà.
Ah,
e comunque, insomma, noi il Duomo non ce l'avevamo. Ce l'avevamo, era una piccola chiesa. Al posto dell'attuale Duomo c'era una piccola chiesa che poi è stata eliminata strada facendo mentre costruivano il Duomo. Basta, non dico altro, poi...
Ne parleremo un'altra cosa. Parleremo. Ritorniamo alle pievi, che sono...
Allora, il fenomeno delle pievi nasce, secondo alcuni, intorno al VII secolo, però effettivamente, diciamo, prende corpo intorno al 900 prima del 1000, va bene? Fino al 1200-1300. Il fenomeno è nato per una cosa mica tanto bella.
Cioè? Tanto ti metto l'immagine di una bigropina.
Questa è una pieve.
Sì.
Questa è una, forse,
perché,
la
perché?
Più bella del territorio.
Però sono incuriosito.
Allora, il fenomeno è nato per le campagne, quindi per assoldare, per portare al cristianesimo, il cristianesimo nelle campagne, dove si era molto pagani ancora in quegli anni, quindi le credenze che si avevano riferite alla luna, all'acqua, eccetera, erano... Allora, la Chiesa decise di fare una sorta di programma, oggi si farebbe un programma politico, e di praticamente andare sul territorio e conquistare le popolazioni.
Diciamo, via, direi evangelizzare, allora, le campagne,
sì,
via, su, mettiamola,
sì,
così.
Dipende, ora, vabbè, sì, cercavo di semplificare, sì, per i non necessariamente cattolici. E evangelizzare è giusto, comunque, in un certo senso. Ma
c'era questo fenomeno,
una conquista del territorio, perché evangelizzare trasformavano. Ti basti pensare questo, che le fonti miracolose, che era pieno il mondo di fonti miracolose,
sì,
perché, che ne so, guarivano i bambini malati, i vecchi... l'acqua, no? Riusciva a guarire. La Chiesa le ha praticamente inglobate.
Tu vuoi dire, c'era una fonte, ci faccio una pieve?
Qualcosa di genere. Beh, non una pieve. In
però
questo...
scusa, e le piccole
l'hai
chiese...
L'hai presente Santa
Campania?
Maria delle Grazie?
Sì, sì.
Te lo dico, poi se ne parlerà.
Sì.
Santa Maria delle Grazie è nata su una fonte miracolosa.
Ah.
Ok? Che però... aveva poco a che vedere.
Vabbè, ma scusa,
con la Madonna.
No, ho capito, però per esempio ti faccio un esempio. Lourdes è nata su un posto dove c'è stato, almeno come si dice, un miracolo, si chiamano apparizioni, e ci hanno fatto il santuario lì.
Allora, io ti dico che le pievi e le fonti miracolose, una a Caraggiolo, e la, praticamente si chiamavano fonti miracolose.
Va bene, va bene.
No, da un certo punto in poi hanno cominciato a chiamarsi fonte Madonna miracolosa, della Madonna,
Madonna.
E allora c'è un sacco di fonti della Madonna delle Grazie, della Madonna,
va,
capito?
Bene, va bene.
E la Madonna delle Grazie, capito? Viene dalla fonte.
Dalla fonte.
Miracolosa.
Senti, qui abbiamo un'immagine che era pieve di Gropina.
Sì, le pievi hanno come caratteristica base quella di avere il fonte battesimale, quindi di essere chiese dove si poteva battezzare. Quindi questo, anche questo radunava la popolazione d'intorno, delle chiesette d'intorno alla pieve. Cioè praticamente si faceva...
Perché nelle chiesette non si poteva battesimare?
No,
ecco,
il battesimo era solo la pieve.
Solo la pieve, perfetto.
E dove c'era il fonte battesimale. Questo era un modo per, appunto, mettere insieme la comunità. I preti facevano una comunità intorno alla pieve, dove c'era il pievano che guidava queste riunioni, che facevano incontri vari. con
il Pievano comunque era un sacerdote.
Sacerdote,
che però era quasi vescovo, diciamo,
diciamo che sul territorio rappresentava vescovo.
Ecco, che mi dici di questa foto della Pieve di Gropina? Che nelle...
Allora, la Pieve di Gropina è una delle più belle, no, c'è anche un altro paio di foto, ecco questa, è una delle più belle perché è anche unica nel suo genere. E unica però non è, ecco perché io ti ho detto prima, parlando del Prato Magno, che un fianco era anche collegato a quell'altro in qualche modo, proprio con le pievi.
Attraverso le pievi?
Allora, se si guarda l'abside, che non ho qui portato per errore come foto, di Romena.
Pievi di Romena.
Sì, scopriremo che ha più o meno lo stesso tipo di fattura di Gropina.
Ah, quindi Gropina sul versante
Valdarnese e l'altra Romena su quello casentinese hanno delle similitudini, ma non sono le uniche. Le similitudini ci hanno anche le colonne con i capitelli. Quella è un'altra cosa. Ecco, questa è la chiesa di Monte Mignaio, figurati te. È la pieve di Monte Mignaio.
Pieve di Monte Mignaio.
Per farne
Monte
vedere...
Mignaio è Monte Mignaio, mi sembra sulle pendici del Secchieta, cioè per arrivare su un Prato Magno, no?
Sì. È un altro di quei paesi intorno a Prato Magno, diciamo. Monte Mignaio c'ha una pieve bella questa, e più c'ha anche il nucleo centrale, che è un antico castello medievale.
Ecco, ma le pievi, Gianni, sono state fatte particolarmente nei territori montani? O la parte qui
in campagna.
In campagna.
Dove ci sono i monti.
Quindi
monti.
Anche nella nostra Val di Chiana, nelle vostre cose.
Sì. No, no, ma anche in zone facilmente raggiungibili, devo dire, non mai impervie, mai zone impervie. Ce n'è stata qualcuna, ma è morta, è sparita.
Ho capito.
San Quirico Narfiano, che è sopra Castiglion Fibocchi, sarebbe stata la pieve di Castiglion Fibocchi, è un ammasso di ruderi. È stato anche.
Quanto hai detto? Ma hai dato un numero prima di più o meno delle pieve?
111, quelle nel libro che noi abbiamo scritto, che riguarda le pievi aretine.
Ecco, ma per della provincia d'Arezzo,
sì,
quindi.
Ma le pievi aretine, per aretine. Non si intende la provincia, si intende la diocesi. La provincia.
Perché la diocesi non è la provincia. Insomma.
Allora, non tutta la provincia è della diocesi di Arezzo. Esatto. Attento. La pieve di Strada è di Fiesole. Quindi fa capo a Fiesole, dove c'è un vescovo.
Chiaro. No, questa è una cosa... Una cosa molto importante.
Allo stesso livello, come ti ho detto, c'è stato un momento nella storia in cui le chiese di Pienza, la chiesa di Montalcino, le pievi, sono state costruite dagli aretini, dai vescovi aretini.
Ecco Gianni, che tu sappia, ci sono chiese che poi sono diventate, chiese, nate chiese, diventate pievi, divenute pievi?
Ma... Praticamente quasi tutte le pievi, cioè buona parte delle pievi in realtà vengono costruite su altri edifici ancora più antichi. Proprio a Gropina, che dove prima
che visto
hai
prima.
Visto un...
Dopo ci spieghi l'immagine di quella Madonna. Gropina.
Gropina...
Un po' singolare questa colonna.
È stata... non è una colonna. Questa è stata scavata e sotto c'è la chiesa antica.
Ah, ho capito.
Cioè, chiesa antica, per modo di dire, questa è roba del 1000.
Ecco, cioè, poco... Che cos'è questo allora?
Questo è il lambone per la lettura del collegioso.
Ho capito. Beh, insomma, come...
Per leggere il Vangelo.
Credimi, mi sembrerebbe più una scultura maya, della raffigurazione delle facce.
È una
facce.
Cosa stupenda, è una cosa bellissima.
Va bene.
Non è unica, però sì, con un amore così intorno a Arezzo non c'è un altro, ma ci avrei altre foto, ma non si possono...
Va bene, senti, l'ultima che voglio dici qualcosa questo. Di questa qua, la Madonna Venturino Venturi della Chiesa dell'Oro Ciuffenna.
Ah, sai a leggere, quindi.
Almeno leggere sì, almeno leggere sì.
No, questo era, diciamo, l'avevo messa nella cartella del Prato Magno, perché all'Oro Ciuffenna, che è un altro dei paesi alla base del Prato Magno, un po' più basso, diciamo, diciamo
veramente. C'era pieve all'Oro Ciuffenna?
C'è Gropina.
C'è Gropina. Ah,
Gropina è di l'Oro Ciuffenna. E è giusto, a 4-5 chilometri.
Sì, perché non è proprio lì.
Dal borgo.
Sì.
Ma nel borgo c'è una chiesa piuttosto antica, dove c'è questa Madonna, un quadro messo nella parete di fondo, che è di Venturino Venturi. A me piace molto questo quadro, ecco perché l'ho messo. Venturino Venturi era un grande pittore, scultore, di Loro Ciuffenna. A Loro Ciuffenna c'è il museo che ospita opere di Venturino Venturi, che è bellissimo. Chi non l'ha visto...
Tu ci sei andato, certo. E allora ci regalerai 15 minuti del museo di Venturino Venturi.
Venturino Venturi, a Loro Ciuffenna in centro, c'è questo... C'è, no, non questa Madonna che è nella chiesa, ma tante altre opere sono nel museo, comprese le sculture, e sono notevolissime. E la conoscono gli abitanti di Loro e tutti quelli vicini, ma quelli di Arezzo ci vanno poco a vedere queste cose, invece merita.
Ma noi abbiamo Gianni Brunacci, che a quei tempi ti potresti essere chiamato Bruno Brunacci, perché Gianni Venturino Venturi, insomma, che ci portano, a parte questo ovviamente, ci portano questi meravigliosi paesaggi in questi, e soprattutto ci racconta tante storie. Anche oggi mi ha insegnato delle cose che non conosco. Guarda, davanti a te la mia cultura, devo dire, sì, diventa piccolina, quindi ci fa veramente, ma quella da Aretino specialmente, proprie... perché veramente mi rendo conto a volte, Gianni, che io mi metto tra quella schiera di aretini che non conoscono le cose, quindi fa piacere, insomma, che tu ci faccia da cicerone.
Ma tu conosci cose che io non conosco, sai saltare sulle antenne.
Hai visto l'anciolina cena? Te l'ho visto, l'ho fatto vedere subito. Va bene, dai, allora Gianni, siamo in chiusura, grazie di questo terzo appuntamento, e ci spoileri un po' di cosa parlerai la prossima volta, oppure?
Ma c'ho due o tre argomenti, meglio invece non spoilerare. Diciamo che stavo studiando l'abadia, guarda caso l'abadia
sì. Insomma, te ci giri intorno l'abadia,
ma l'abadia è uno dei luoghi più importanti
dove ci sono 11 opere del Vasari, abbiamo capito,
roba.
Poi abbiamo scoperto Marsiglia, insomma, tutto questo
no
vetro,
vabbè,
questo...
c'è Cimabue,
quindi ci racconterai questa cosa.
Tu saprai che a San Domenico c'è l'unico crocifisso intero
Cimabue, quello lo so da Aretino.
No, perché a Firenze ce n'è un altro, ma è l'80%
distrutto
per via dell'alluvione del 66. È stato restaurato, ma l'80% è andato perduto. E invece quello d'Arezzo è perfetto.
Ecco, non è che i fiorentini ora vengono qua, ce lo vogliono fare a cambio.
Ora ho spoilerato invece. Allora, Cimabue la prossima volta, dai.
Cimabue la prossima volta. Grazie allora Gianni Brunacci e grazie ancora, appuntamento al prossimo mercoledì sempre su Scoperte e Riscoperte.
Scusa un attimo. Chi era Cimabue? Ti faccio questa domanda.
Il maestro 18.
Ecco, è l'unica cosa che si sa. In generale...
non mi fare domande
in
che...
In generale, sì. No, ma non te, tutti. È l'unica cosa che si dice. Il maestro 18. E invece Cimabue era importante per conto proprio. Ne parleremo.
Vabbè, se sarà un maestro sarà stato bravo. Se poi 18 è diventato così famoso, sarà anche
certo.
Cimabue, no?
Certo.
Ciao Gianni, appuntamento alla prossima.
Buona giornata, buon divertimento.
Ciao.
Radio Fly, la voce della tua città.